الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina, 124esima trasmissione su Radio Wombat.
Ciao Ugo, faccio un aggiornamento visto che ho un collegamento di fortuna. Noi siamo ancora il gruppo degli operatori umanitari e cooperanti e sono ancora qua al campo dell'UNRWA. A Rafa, in attesa appunto dell'apertura del border. Può essere anche che in giornata riusciamo a muoverci, grazie al fatto che l'Egitto dovrebbe autorizzare in accordo con gli americani e gli israeliani l'entrata del convoglio umanitario, che prevede l'entrata di generi alimentari, medicinali, ma non il gasolio. Ecco, io vorrei fare un attimo il punto di quella che è la situazione e affido a queste parole, perché anche l'unica intervista che ho rilasciato al TG ha riportato solo l'informazione relativamente alla condizione degli internazionali, ma non ha speso una parola rispetto a quanto io avevo illustrato della situazione della quotidianità dei palestinesi e dei massacri che si stanno facendo. Allora, qui nelle ultime ore il Ministero della Salute ha mandato gli ultimi dati, dove si parla di 4.137 morti, di cui il 70% sono donne, bambini ed anziani. I feriti ormai sono quasi 14.000. E parte delle vittime, però non sono dei corpi delle vittime, non sono ancora stati recuperati. Si parla ancora di 1.400 persone che sono rimaste sotto le macerie, e metà di queste sono bambini. Come avrete saputo, Israele due giorni fa ha bombardato Ali Arab Hospital nella città vecchia di Gaza, nel quartiere di Saha, e ha bombardato interamente un ospedale dove erano ricoverati i feriti, dove c'erano medici e dove erano anche si erano portate delle famiglie evacuate dalle loro case e si erano messe nei giardini intorno all'ospedale per trovare un riparo sicuro. E altri 7 ospedali sono stati comunque bombardati, parzialmente danneggiati, e quindi con un'interruzione in pratica di una parte dei servizi, e altri 21 centri sanitari invece distribuiti in tutta la striscia di Gaza sono rimasti praticamente nell'impossibilità di fornire servizi. Israele continua a chiedere sia ai medici, allo staff medico della Lauda Hospital, il Quds Hospital, il Shifa Hospital, di evacuare gli ospedali, perché è loro intenzione bombardare. Fino ad ora il personale medico si è rifiutato di evacuare, di spostare i pazienti in altri luoghi, anche perché non ci sono altre strutture sanitarie nella striscia di Gaza che potrebbero accogliere così tanti feriti. E in ultimo e non meno importante, per completare i crimini di Israele, c'è da segnalare anche che 46 medici e comunque personale sanitario è stato assassinato e 85 sono rimasti feriti, 23 le ambulanze che sono state colpite. Allora, qui c'è una continua evacuazione di persone dal nord della striscia di Gaza verso il sud, ma adesso anche da Khan Yunis in tanti si spostano verso Rafa alla ricerca di un'uscita verso l'Egitto. L'UNRWA parla di 500.000 sfollati nelle scuole dell'UNRWA, a questi però vanno aggiunti circa 200.000 persone, ma i numeri non sono certi, di tutte quelle famiglie evacuate che hanno abbandonato le loro case, che si sono avvicinati o a famiglie o altri familiari, oppure sono entrate nelle scuole governative. Oggi l'UNRWA ha mandato un comunicato, ha emesso un comunicato dicendo che anche i centri dell'UNRWA non sono più al sicuro, ma questo, come sappiamo bene, non è una novità. In tutte le aggressioni passate e in questa anche, Israele ha sempre fatto oggetto dei suoi bombardamenti anche le strutture UNRWA, unitamente ovviamente a quelle ospedaliere. Ieri poi, non ultimo, è stata bombardata anche la chiesa ortodossa con 16 morti. Ecco. Quindi sotto le bombe di Israele non c'è salvezza per nessuno. E qui devo denunciare il fatto che di giornalisti non ce ne sono. Ho sentito qualche giornalista italiano che è negli insediamenti di Ashkelot o di Sredot o a Tel Aviv, dove raccontano di questo lancio di missili e di questa popolazione israeliana molto impaurita al suono delle sirene. L'informazione che dovrebbe, un diritto in quanto tale, dovrebbe essere esercitata da tutti, qui non, nessuno di questi giornalisti chiede di poter entrare nella striscia di Gaza per, al pari di quanto ad esempio questa Stefania Battistini dall'Ucraina, vedo che è volata in Israele, ecco, è sempre stata molto attenta ai bombardamenti russi sugli ucraini, ecco, farebbe tanto piacere vederla dentro nella striscia di Gaza a documentare anche dell'altro. E questo lo dico perché l'informazione, come vedete, la dobbiamo in qualche maniera e comunque sempre molto moderata dare noi che siamo presenti qui e non c'è da parte degli organi della stampa un'informazione che rappresenti un attimo quella che è la realtà. Qui ormai si sta consumando una catastrofe, mi pare di capire, nel silenzio assoluto dell'Europa e del mondo, ecco, compresi i paesi arabi. E le condanne sono facili da fare, sono facili da scrivere, sono le azioni conseguenti che non ci sono mai state e che questo ha quindi dato l'impunità ad Israele di continuare.
It rained again. The bombs. Endless.
Questo che avete ascoltato è un audio di Giuditta Burattini, la volontaria di Gazzella Onlus presente a Gaza in questi giorni. La situazione è indescrivibile. Nella rassegna stampa vi parleremo anche delle difficoltà di fare giornalismo a Gaza e vi daremo alcuni aggiornamenti con Michele Giorgio da Gerusalemme. Su quanto avviene oggi in Palestina ed Israele, i media si sprecano a solidarizzare con il più forte e con chi da 75 anni occupa militarmente un paese nel disprezzo del diritto internazionale. Condividiamo parte della sintesi di un post di Giorgio Cremaschi che dice: il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è andato a piangere da chi viola ogni legge, ogni diritto, ma il governo israeliano lo ha ignorato, come fa da sempre impunito con le Nazioni Unite. Ora il protettore e complice di Netanyahu, il presidente Biden, presenta come buona notizia quella che forse tra due giorni i bambini di Gaza sopravvissuti alle bombe potranno mangiare. Ma i bambini di Gaza intanto scrivono il loro nome sulle braccia in modo da essere identificati nel caso morissero. L'Unione Europea rifiuta di richiedere il cessate il fuoco. I morti di Gaza sono ancora troppo pochi? Israele e gli USA rifiutano un'indagine internazionale sulla strage all'ospedale Battista di Gaza. Quante e quali sono state le iniziative di emergenza a Gaza e la solidarietà per la Palestina a Firenze? Queste le manifestazioni che si sono svolte. Ottima riuscita la manifestazione con corteo dalla fortezza a Piazza Santa Maria Novella di sabato, oltre alle organizzazioni aderenti a Firenze per la Palestina che l'ha promossa, ha partecipato in forma massiccia la comunità islamica. La manifestazione si è svolta appunto il sabato pomeriggio, sabato 14, insieme al corteo degli studenti, un migliaio di partecipanti circa, e successivamente in piazza Santa Maria Novella con oltre 500 partecipanti. Mentre istituzioni e forze dell'ordine continuano ad alimentare l'allarmismo diffuso dai media filo-israeliani, nei cortei e nelle manifestazioni non si è sentito un solo incitamento alla violenza, ma anzi una forte invocazione alla libertà e alla fine dell'apartheid. Misero invece il presidio pro-Israele in Piazza Duomo, organizzato dal console israeliano, con uno scarso numero di partecipanti. Sabato 21 pomeriggio, nonostante la pioggia, si è svolto un nuovo presidio in Piazza Santa Maria Novella, sempre per la Palestina, dalle 18 alle 20:30. Lunedì 23, fiaccolata di pace, realizzata con grande partecipazione di folla, una manifestazione unitaria per chiedere pace in Israele e Palestina. Una fiaccolata, più esattamente dal Ponte alle Grazie alla Basilica di San Miniato al Monte. Poche centinaia di metri, ma molto significative. La proposta arriva da Padre Bernardo, l'abate di San Miniato, invocando una pacifica convivenza fra le legittime aspirazioni e i diritti di popoli e culture diverse. Si fa quindi riferimento al sindaco Giorgio Lapira e al suo messaggio di convocazione dei popoli in questa città, la città di Firenze, da dove possa partire un messaggio sempre rinnovato di pace e di speranza. Abbiamo la responsabilità di custodire e promuovere la vita nell'armonia della pace, la scelta sistematica di ripudiare il terrorismo e la guerra, scrive ancora padre Bernardo. Il rabbino capo Gadi Piperno, l'imam Zeddin Ezir e Dario Nardella, il sindaco di Firenze. Prima della partenza del serpentone di candele e delle migliaia di persone che hanno partecipato, oltre 10.000, c'è stata la stretta di mano appunto tra il capo rabbino Gadi Piperno, l'imam Zeddin e Dario Nardella. Della rassegna stampa vi facciamo ascoltare un breve audio che chiarisce qual è la situazione dell'informazione giornalistica a Gaza.
Fare i giornalisti a Gaza. Nessun giornalista internazionale può entrare nella striscia di Gaza dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele. Il governo israeliano ha immediatamente chiuso l'unico varco che era utilizzabile in passato dai giornalisti per entrare nella striscia, quello di Erez. Sono rimasti solo i giornalisti palestinesi a raccontare i bombardamenti israeliani, l'evacuazione del nord dell'area, l'emergenza umanitaria e in generale la molto complessa vita quotidiana di 2,3 milioni di persone che abitano nella striscia. In certi casi sono dipendenti fissi di grandi organizzazioni giornalistiche, come AP, BBC, Reuters e Al Jazeera, più spesso sono collaboratori dei media internazionali, che nel giornalismo anglosassone vengono definiti stringer. Per tutti il lavoro è particolarmente complesso. Si tratta di testimoniare quello che sta succedendo. Coscienti che il proprio lavoro è spesso l'unica possibilità per far conoscere all'estero la reale situazione degli abitanti di Gaza, ma al tempo stesso la maggior parte deve anche mettere in salvo sé e le proprie famiglie. Come chiunque sia all'interno della striscia di Gaza, anche i giornalisti devono occupare una buona parte della loro giornata nella ricerca di cibo, acqua, energia elettrica e di un riparo sicuro in caso di bombardamenti. A queste necessità si aggiunge quella di una rete internet stabile per trasmettere foto, video, audio e testi. Come sottolineato da molti, le difficoltà di raccogliere notizie da Gaza e l'assenza di giornalisti internazionali sta creando un certo sbilanciamento nel racconto delle sofferenze dei palestinesi rispetto alla copertura di quelle dei civili israeliani. H. A. Ellier, ricercatore dell'istituto londinese Royal United Service, ha detto al Financial Times: ci sono schiere di giornalisti internazionali in Israele che possono raccontare ogni dettaglio di tutte le atrocità avvenute lì, ma non c'è nessuna copertura di una profondità simile dell'incredibile catastrofe umanitaria che sta avvenendo a Gaza. Dall'inizio della guerra sono almeno 22 i giornalisti morti, secondo quanto riportato da un rapporto del Comitato per la Protezione dei Giornalisti, CPJ, un'associazione no profit internazionale che difende la libertà di stampa. 18 dei giornalisti morti erano palestinesi, 3 israeliani e 1 libanese. La gran parte dei palestinesi erano giornalisti e fotografi freelance, cioè non direttamente dipendenti di un'azienda dei media, ma liberi professionisti che vendono i loro reportage a diversi giornali o televisioni. Amira Yassin è corrispondente per il canale in lingua araba Al-Urra, finanziato dal governo statunitense. Ho raccontato tutte le guerre e le tensioni fra Israele e Gaza, ma non ho mai lavoro in condizioni tanto difficili. Ho lasciato casa mia il 7 ottobre e non ci sono più potuta tornare. Rushdie Aboualouf è invece corrispondente della BBC e racconta di aver dovuto cambiare 2 case, insieme alla sua famiglia, dopo che erano arrivati avvertimenti di un imminente bombardamento israeliano. Sono di nuovo senza casa e sinceramente non so cosa fare. Faccio fatica a trovare cibo e acqua. Per 20 anni ho raccontato le storie di altre persone e le loro sofferenze, ma stavolta sto vivendo la storia e ne sono parte. Altri giornalisti hanno dovuto rinunciare a lavorare, come Fedi Sabah, direttore del sito di news palestinese Masdar, che racconta che lui e i suoi colleghi sono riusciti ad andare avanti nei primi 6 giorni di guerra, ma poi hanno dovuto rinunciare per mancanza di energia elettrica e di rete internet. L'ordine di evacuazione del nord della striscia arrivato dall'esercito israeliano ha costretto AP, AFP e i rispettivi dipendenti a lasciare gli uffici di Gaza. Le agenzie sono comunque riuscite a inviare quotidianamente foto, video e testimonianze. Ibrahim Daman ha raccontato per CNN il viaggio che dal nord della striscia lo ha portato verso sud, in compagnia della moglie e dei 2 figli, di 7 e 11 anni. Come raccontato da AP, la presenza di corrispondenti e collaboratori sul campo resta comunque fondamentale per i grandi media internazionali. Sui siti e sui social media sono presenti una grande quantità di video e notizie provenienti dalle zone di guerra, ma l'ampia diffusione di notizie false e disinformazione rende queste fonti molto meno affidabili e la verifica di tutto il materiale presente online è un'operazione molto dispendiosa a livello di tempo e di lavoro.
Passiamo ora alla rassegna stampa. Iniziamo con Michele Giorgio da Gerusalemme, che ci dà un quadro dell'attualità del 22 novembre a Gaza riguardo il valico di Rafah e anche cosa accade in questo momento in Cisgiordania. A seguire ascolteremo una testimonianza di un medico dell'ospedale Battista di Gaza subito dopo il bombardamento. intervistato dalla 7 a Tagatà il 19 ottobre.
Continuiamo la mattinata con un'altra corrispondenza. Siamo in collegamento con Michele Giorgio del Manifesto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao Michele, ti trovi a Gerusalemme, immagino, no?
Sì, sono a Gerusalemme. Come sapete, la striscia di Gaza non è accessibile per la stampa. Si può arrivare, cosa che hanno fatto tutti, anche io nei giorni scorsi, a ridosso di Gaza, più o meno ad alcuni chilometri, perché ovviamente tutta la zona è assolutamente area militare chiusa, dove si può entrare solo con dei permessi, e quindi mi trovo a Gerusalemme, ma naturalmente le notizie arrivano da Gaza nonostante le grandissime difficoltà che hanno i giornalisti o comunque tutti coloro che usano i social a mandare informazioni, perché non c'è l'elettricità, perché non c'è più internet, anche se cercano di superare questi problemi anche con soluzioni particolari, e quindi le notizie arrivano. E venendo proprio alla questione della riapertura del valico di Rafah,
abbiamo sentito Al Jazeera stamattina.
Valico di Rafah, vi confermo che il valico ha aperto per pochissimo, pochi minuti, il tempo di lasciare entrare questi 20 autocarri egiziani che sono entrati dentro Gaza per circa un chilometro, poi si sono fermati in una zona diciamo di sicurezza. Lì c'erano altrettanti camion palestinesi, e i carichi sono stati trasferiti su questi altri camion, e gli egiziani sono tornati indietro, e i palestinesi, dopo un controllo da parte del personale delle Nazioni Unite, questi autocarri sono andati verso i centri di distribuzione della Mezzaluna Rossa palestinese, che sta cooperando ovviamente in questi giorni con quella egiziana dall'altra parte del confine. Non sappiamo esattamente tutto quello che c'è o c'era a bordo di questi camion. Qualcosa sì, naturalmente sono entrati medicinali, soprattutto quelli salvavita, quelli di cui non ce ne sono più negli ospedali palestinesi. Sono entrati anche macchinari, tutto ciò che serve anche per riparare macchinari, ma strumenti che si usano negli ospedali. Pensiamo che sia entrata anche, almeno così abbiamo sentito, anche dell'acqua, e sono entrati anche di strumenti per riparare, di macchinari per riparare le strade, perché ci sono alcune strade intorno agli ospedali che sono completamente distrutte, e quindi non c'è possibilità per i mezzi di soccorso di poter transitare. Detto questo, bisogna dire che non è chiaro, e io per la verità ne dubito, sulla base delle cose che abbiamo sentito e letto nei giorni scorsi, che sia entrato anche del carburante, perché Israele si oppone all'ingresso del carburante a Gaza perché dice che Hamas potrebbe usarlo per lanciare i suoi razzi. Ma il carburante, soprattutto il gasolio, è fondamentale, forse ne è entrato un quantitativo minimo, diciamo, sotto la stretta supervisione delle Nazioni Unite, è necessario per gli ospedali, perché oramai funzionano, a Gaza non c'è l'elettricità, come dicevamo, e gli ospedali sono in grado di operare solo con i generatori autonomi, che però oramai sono arrivati gli ultimi litri di gasolio, e tant'è vero che negli ospedali i medici non usano più gli ascensori, sono spente le luci e tutto in quasi tutti gli ospedali, tranne che nei reparti di terapia intensiva e per le incubatrici. Naturalmente non si riescono neanche a disinfettare gli strumenti per i ferri chirurgici, strumenti che servono nelle sale operatorie, che naturalmente in questi 15 giorni sono state in funzione 24 ore su 24 a causa dei bombardamenti che, lo ricordiamo, fino a ieri sera avevano fatto 4.173 morti tra i palestinesi, metà dei quali, riferisce il Ministero della Sanità di Gaza, bambini, e ci sono stati altri morti questa mattina nel nord di Gaza, così abbiamo appreso, a causa di altri bombardamenti. E comunque, tornando agli aiuti, è chiaro che sono soprattutto gli ospedali che devono essere riforniti in questo momento. Pensiamo che nei prossimi giorni, se verrà di nuovo riaperto il valico, così dovrebbe essere, entreranno anche derrate alimentari e molto altro. A Gaza serve praticamente di tutto, Non dimentichiamo che ci sono 1 milione quasi di sfollati nella zona sud di Gaza, quindi che vivono in situazioni estremamente precarie. E poi, prima di lasciarvi la possibilità di chiedere, di farmi qualche altra domanda, vi ricordo la questione dell'acqua. Gaza non c'è l'acqua potabile sufficiente per tutti, ce n'è pochissima e la popolazione sta bevendo di tutto pur di dissetarsi, sta cercando di far bollire l'acqua del mare per eliminare il sale, ma naturalmente con risultati nulli. La gente cerca di bere l'acqua dei pozzi agricoli, che però sono spesso pieni di pesticidi, insomma acqua sporca dappertutto. Tutto questo potrebbe provocare gravi malattie infettive entro pochi giorni, non lo dico io ma lo dicono le organizzazioni sanitarie internazionali, lo dicono le Nazioni Unite, quindi è una situazione di eccezionale gravità.
Michele, grazie insomma per questa descrizione puntuale, no? La domanda che ti volevo fare io innanzitutto era invece su Gerusalemme, cioè qual è il clima a Gerusalemme e poi di cosa parlano, continuano a parlare i media israeliani?
Ma i media israeliani, rispondo subito a questa domanda, parlano soprattutto di quello che è accaduto il 7 ottobre, naturalmente riferiscono della situazione dei feriti che sono ancora negli ospedali dopo l'attacco di Hamas, riferiscono delle famiglie delle vittime di quell'attacco e naturalmente parlano tanto degli ostaggi. Sapete che ieri ne sono stati liberati due, sono due madre e figlia cittadine americane, anche di cittadinanza israeliana, che si trovavano a Nahalot, un piccolo centro kibbutz accanto a Gaza. Parlano, e naturalmente è un racconto, è una narrazione che si concentra quasi esclusivamente su Israele, sugli israeliani e sulla guerra che va avanti e sulle operazioni militari di terra che Israele sta, così si dice per la verità, da giorni per lanciare a Gaza. E per quanto riguarda invece la copertura israeliana della situazione umanitaria nella striscia di Gaza, è chiaro che c'è una copertura minima, non è che non se ne parli proprio, però ovviamente, come vi dicevo, tutta l'attenzione dei mezzi di informazione è concentrata sul lato israeliano, anche sulle città che sono soggette, sottoposte ai lanci di razzi che arrivano da Gaza. Della situazione di Gaza e dei civili palestinesi, ma anche di quello che sta accadendo in Cisgiordania, parlano soprattutto i mezzi di informazione internazionali quando lo fanno, perché in realtà anche in questo caso la copertura è del tutto occasionale, mentre invece, venendo alla prima parte della domanda, a Gerusalemme e nel resto della Cisgiordania la situazione è estremamente tesa. Qui a Gerusalemme in realtà non è che stia avvenendo molto rispetto a ciò che riguarda la guerra e ciò che riguarda la situazione in tutta l'area di Gaza. Ci sono stati qualche allarme dovuto a qualche lancio di razzo nei giorni scorsi, ma la città più che altro vive la tensione e moltissimi negozi sono chiusi, soprattutto nella zona ebraica della città. Nella parte palestinese c'è del movimento, c'è un po' più di vita, però anche lì tante cose sono ferme perché la gente ha paura e ha paura non della guerra, che come vi dicevo è sufficientemente lontana, ma ha paura del clima che si è creato, perché qui adesso c'è una presenza di polizia enorme nella città e ci sono controlli continui e tra l'altro bisogna anche dire che bisogna anche tenere come dire, sotto controllo la lingua, anche esprimere opinioni in pubblico di fronte ad altre persone che la pensano in modo diverso, diciamo così, può essere un problema. Quindi diciamo, si vive in un clima di grande tensione, in un clima di paura, e in Cisgiordania invece proseguono i raid dell'esercito all'interno delle città. Ce n'è stato uno che è praticamente stato simile a quello avvenuto a Jenin il 3-4 di luglio scorsi, però se ne è parlato praticamente, si è detto poco nulla di questo perché di fronte a tutto il resto che sta accadendo è passato in secondo piano, ma ci sono stati 13 morti palestinesi, tra cui 5 minori, e distruzioni notevoli in tutto il campo profughi di Nur Shams, che è alle porte di Tulkarem in Cisgiordania, e sappiamo di arresti, non negli ultimi di questa notte, ma la notte precedente sono stati almeno 80 arresti. Israele dice di aver arrestato oltre 500 palestinesi, questo fino a due giorni fa, 330 dei quali presunti militanti e dirigenti, insomma quadri di Hamas. E non lo dimentichiamo, in questi 15 giorni, in scontri, in ritorsioni, sparatorie e vendette, sono morti quasi 80 palestinesi in Cisgiordania, quindi è una situazione molto complicata. E aggiungo solo che naturalmente c'è anche forte risentimento nei confronti dell'autorità nazionale palestinese e del suo presidente Abu Mazen, e abbiamo visto che martedì sera c'è stata una sorta di sollevazione contro l'autorità nazionale con manifestazioni dappertutto nelle città palestinesi della Cisgiordania.
Mentre insomma la Premier Giorgia Meloni è in visita al Cairo, oggi ci dovrebbe essere un incontro pure con Al-Sisi per un fantomatico quanto aleatorio processo di pace. E che cosa insomma pensi anche di quello che è successo in Egitto? Ho letto insomma l'articolo anche sul manifesto per quanto riguarda il Libano e gli altri paesi arabi. Che cosa anche arriva a Gerusalemme di questo?
Beh, intanto vi informo che Giorgia Meloni sarà anche in Israele, dovrebbe arrivare questa sera, tardo pomeriggio, proveniente proprio dall'Egitto, e probabilmente insomma quello segreto rimarrà anche domani in Israele. La sua visita in effetti era comunque stata indicata per il 23 di ottobre, al di là voglio dire di quello che poi è successo dal 7 ottobre in poi. Quindi in realtà, diciamo, andando al Cairo vieni anche in Israele. Detto questo, il Cairo, questo summit della pace, così come viene chiamato, al quale partecipano una serie di leader arabi, soprattutto delle monarchie del Golfo, alcune delle quali alleate di Israele o strette alleate degli Stati Uniti, poi Giorgia Meloni per l'Italia, ci sarà anche il premier spagnolo, adesso non ricordo proprio tutti, e che quello che si può dire è che è un summit che ha voluto soprattutto il presidente egiziano El Sisi per ottenere delle garanzie, più che per pensare alla pace, perché tutti hanno capito che summit o non summit, diplomazia o non diplomazia, Israele intende portare avanti la sua operazione militare, che dice è rivolta a distruggere Hamas e a cambiare la faccia di Gaza, e Israele ha ottenuto il via libera dagli Stati Uniti con la visita di Biden, che da un lato ha cercato di frenare Israele rispetto ad azioni che potessero coinvolgere persino di più i civili palestinesi, ma allo stesso tempo ha anche definito giusta il desiderio di Israele di distruggere Hamas. Quindi la guerra va avanti. Quello che si vuole, ed è con lui anche il re di Giordania Abdallah, è una sorta di garanzia internazionale, araba ed internazionale, che non so quanto potrà avere, che i palestinesi di Gaza non verranno buttati fuori e mandati in Egitto, perché una degli scenari di questa guerra, di quello che sta
infatti
accadendo.
Questa era la domanda, io vorrei capire, ma dove pensano di mandare, cioè pensano di sterminarli tutti i palestinesi?
Si è già detto, mandarli nel Sinai, in queste se neanche discusso, gli americani e altri hanno discusso con il Sisi della possibilità che temporaneamente, tra virgolette, centinaia di migliaia di palestinesi, diciamo almeno la metà di quelli che vivono a Gaza, quindi 1 milione e più, vadano temporaneamente in enormi tendopoli nella penisola del Sinai, quindi in territorio egiziano, cosa che il Sisi vuole evitare assolutamente, non tanto perché questa sarebbe una sorta di seconda Nakba palestinese, ma perché lui, come anche Re Abdallah di Giordania, che teme che possa accadere lo stesso poi dalla Cisgiordania, sanno che questo temporaneamente si trasformerà in permanente, per cui non vogliono che la soluzione per Gaza sia quella dello sfollamento, o meglio, diciamolo con estrema chiarezza, della cacciata dei palestinesi anche dalla striscia di Gaza, insomma.
Quanti milioni di palestinesi sono rimasti invece in Cisgiordania?
Beh, in Cisgiordania ci sono poco più di 3 milioni di palestinesi, e ce ne sono
tra il 48, tra il 48 e la Cisgiordania, o solo in Cisgiordania?
No, solo in Cisgiordania ci sono circa 3 milioni di palestinesi, a Gaza sono 2 milioni e 300 mila circa.
Ok, siamo già a 5 milioni, e invece nelle terre.
2 milioni, stiamo parlando di popolazione palestinese all'interno di Israele. Ci troviamo, poi non dimentichiamo anche che ci sono circa 400 mila palestinesi a Gerusalemme Est, che sono circa il 40% della popolazione. Gli scenari che abbiamo davanti noi non li conosciamo nemmeno, ma tutto è possibile in questa situazione, non si può escludere nulla, e quindi il Sisi di fronte a questo mette le mani avanti. Quindi questo vertice chiamato della pace in realtà non è lì per far sì che si discuta di cessate il fuoco, di tregua, cioè di impedire che tutto questo possa, e qui vengo anche a rispondere all'altra domanda sulla regione, impedire che tutto questo possa incendiare il resto del Medio Oriente. Noi non dimentichiamo che ci sono per ora delle scaramucce, che poi tanto scaramucce non sono, lungo la frontiera tra Libano e Israele, tra Hezbollah e Israele, e c'è grossa tensione ovviamente con l'Iran, che è alleato di Hezbollah e anche di Hamas, c'è poi la questione della Giordania, dove la popolazione, che tra l'altro in maggioranza è di origine palestinese, ovviamente guarda quello che sta accadendo con rabbia, disperazione, sgomento, e manifesta, protesta. Ci sono state manifestazioni anche in Egitto, ieri in piazza Tahrir al Cairo, la famosa piazza Tahrir della rivoluzione anti-Mubarak del 2011, è tornata, è scesa di nuovo in campo per è tornata ad essere teatro di una manifestazione gigantesca in sostegno dei palestinesi. Quindi diciamo che quello che vediamo è un quadro regionale e poi ovviamente a Gaza estremamente fluido che può sposare in qualsiasi cosa.
Shifa ospita all'Early Hospital per dare una mano con alcuni feriti. Dopo aver terminato uno degli interventi chirurgici abbiamo sentito lo strillo di un missile seguito da un'enorme esplosione. Abbiamo visto corpi di bambini ammucchiati, morti, immobili. Ce n'erano diversi che erano stati amputati. Questo è un crimine di guerra che il mondo aveva previsto. Israele ha avvertito il mondo intero che avrebbe attaccato gli ospedali palestinesi e ha fatto esattamente questo. Ogni politico occidentale che ha dichiarato sostegno incondizionato allo sforzo bellico di Israele contro il popolo palestinese ha le mani sporche del sangue di questi bambini.
Era questa la testimonianza di un medico dall'ospedale Battista di Gaza subito dopo il bombardamento, intervistato, come avevo già detto, dalla 7 a Tagatà il 19 ottobre. Fiumi di inchiostro e di parole ci inondano con lo scoppio di questa nuova guerra. Sarebbe interessante poter relazionare ampiamente in quanto personaggi di grande nome e fama rivelano una meschinità e una ristrettezza di vedute inaspettate. Molte invece le voci critiche verso Israele e le più severe proprio da parte ebraica. Non ci limitiamo ad una sola voce, quella dello storico israeliano Ilan Pappé su Palestine Chronicle, ma daremo voce anche alla stampa americana sulla più grande manifestazione americana antisionista.
Un articolo di Ilan Pappé dell'11 ottobre 2023. Cari amici israeliani, ecco perché sostengo i palestinesi. Non è sempre facile attenersi alla propria bussola morale, ma se punta a nord, verso la decolonizzazione e la liberazione, allora molto probabilmente ci guiderà attraverso la nebbia della propaganda velenosa. È difficile mantenere la propria bussola morale quando la società a cui appartieni, sia i leader che i media, prende una posizione di superiorità morale e si aspetta che tu condivida la loro stessa furiosa collera con cui hanno reagito agli eventi di sabato scorso, 7 ottobre. C'è solo un modo per resistere alla tentazione di aderirvi. Se ad un certo punto della tua vita tu capissi anche come cittadino ebreo di Israele la natura coloniale del sionismo e fossi inorridito dalle sue politiche contro la popolazione indigena della Palestina. Se avete raggiunto questa consapevolezza, allora non esiterete, anche quando i messaggi velenosi dipingeranno i palestinesi come animali o animali umani. Queste stesse persone insistono nel descrivere ciò che è avvenuto sabato scorso come un olocausto, abusando così della memoria di una grande tragedia. Questi sentimenti vengono trasmessi giorno e notte sia dai media che dai politici israeliani. È questa bussola morale che ha portato me e altri nella nostra società a sostenere il popolo palestinese in ogni modo possibile. E questo ci permette allo stesso tempo di ammirare il coraggio dei combattenti palestinesi che hanno preso il controllo di una dozzina di basi militari sconfiggendo l'esercito più forte del Medio Oriente. Inoltre, persone come me non possono non interrogarsi sul valore morale o strategico di alcune delle azioni che hanno accompagnato questa operazione. Poiché abbiamo sempre sostenuto la decolonizzazione della Palestina, sapevamo che più fosse continuata l'oppressione israeliana, meno probabile sarebbe stata sterile la loro liberazione, come avvenuto in ogni giusta lotta per la liberazione in passato, in qualsiasi parte del mondo. Ciò significa che non dovremmo tenere d'occhio il quadro generale, nemmeno per un minuto. Il quadro è quello di un popolo colonizzato che lotta per la sopravvivenza in un momento in cui i suoi oppressori hanno eletto un governo determinato a accelerare la distruzione, di fatto l'eliminazione del popolo palestinese o anche la sua stessa rivendicazione di essere un popolo. Hamas deve agire e in fretta. È difficile dar voce a queste controargomentazioni perché i media e i politici occidentali hanno accettato il discorso e la narrazione israeliana, per quanto problematica fosse. Mi chiedo quanti di coloro che hanno deciso di vestire il Parlamento di Londra e la Torre Eiffel a Parigi con i colori della bandiera israeliana capiscono veramente come questo gesto apparentemente simbolico viene interpretato in Israele. Anche sionisti liberali con un minimo di decenza leggono questo atto come una soluzione totale da tutti i crimini che gli israeliani hanno commesso contro il popolo palestinese dal 1948 e quindi carta bianca per continuare il genocidio che Israele sta ora perpetrando contro il popolo di Gaza. Per fortuna ci sono state anche diverse reazioni agli avvenimenti accaduti negli ultimi giorni. Come in passato, ampi settori della società civile occidentale non si lasciano facilmente ingannare da questa ipocrisia, già manifesta nel caso dell'Ucraina. Molti sanno che dal giugno 1967 un milione di palestinesi sono stati incarcerati almeno una volta nella loro vita e con la reclusione arrivano anche gli abusi, la tortura e la detenzione permanente senza processo. Queste stesse persone conoscono l'orribile realtà che Israele ha creato nella striscia di Gaza quando ha sigillato la regione imponendo un assedio ermetico a partire dal 2007 accompagnato dall'incessante uccisione di bambini nella Cisgiordania occupata. Questa violenza non è un fenomeno nuovo, poiché è stata il volto permanente del sionismo sin dalla fondazione di Israele nel 1948. Proprio a causa di questa società civile, miei cari amici israeliani, il vostro governo e i vostri media alla fine verranno smentiti, poiché non saranno in grado di rivendicare il ruolo di vittime, ricevere sostegno incondizionato e farla franca con i loro crimini. Alla fine il quadro generale emergerà, nonostante i media occidentali intrinsecamente parziali. La grande domanda tuttavia è questa. Anche voi, amici israeliani, sarete in grado di vedere chiaramente questo stesso quadro generale, nonostante anni di indottrinamento e ingegneria sociale? E, cosa non meno importante, sarete in grado di imparare l'altra importante lezione che può essere appresa dagli eventi recenti, che la sola forza non può trovare l'equilibrio tra un regime giusto da un lato e un progetto politico immorale dall'altro? Ma c'è un'alternativa, infatti ce n'è sempre stata una. Una Palestina desionizzata, liberata e democratica dal fiume al mare, una Palestina che accoglierà nuovamente i rifugiati e costruirà una società che non discrimini sulla base della cultura, della religione o dell'etnia. Questo nuovo Stato si attiverebbe per correggere il più possibile i mali passati in termini di disuguaglianza economica, furto di proprietà e negazioni dei diritti. Ciò potrebbe annunciare una nuova alba per l'intero Medio Oriente. Non è sempre facile attenersi alla propria bussola morale, ma se punta a nord, verso la decolonizzazione e la liberazione, allora molto probabilmente ci guiderà attraverso la nebbia della propaganda velenosa, delle politiche ipocrite e della disumanità, spesso perpetrate in nome dei nostri comuni valori occidentali.
ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايم وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
Prima bomba caduta su Gaza, il movimento pro-palestino invase immediatamente le strade e piazze delle maggiori città americane, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, per chiedere a gran voce al governo americano e alla presidenza Biden di non essere più complice di una guerra che ha sempre più il sapore di un vero e proprio genocidio. Ogni anno gli Stati Uniti forniscono ad Israele aiuti militari per un valore di quasi 4 miliardi di dollari. A questi se ne devono aggiungere altri 14, promessi proprio ieri da Biden in un discorso trasmesso a reti unificate, al ritorno da un viaggio lampo proprio in Israele. Cifre spaventose che sembrano confermare la storica parzialità con cui gli Stati Uniti hanno da sempre affrontato la questione palestinese. Eppure in queste settimane qualcosa sembra essere cambiato, almeno nella società americana e sicuramente nella comunità ebraica. In particolare, nell'ultima settimana, le due più importanti organizzazioni ebraiche con orientamento antisionista sono state protagoniste di importanti azioni di protesta in supporto della popolazione di Gaza. Fondata nel 1996, Jewish Voices for Peace è la più grande organizzazione ebraica antisionista ed insieme a If Not Now, un'altra organizzazione ebraica antisionista, hanno organizzato due giorni fa la più imponente azione di attiviste e attivisti ebrei in supporto dei palestinesi nella storia degli Stati Uniti. Prima hanno circondato la Casa Bianca, poi hanno occupato l'atrio del Congresso americano, mentre alcune delegazioni hanno incontrato alcuni parlamentari per chiedere un immediato cessate il fuoco. Mai si era vista una tale mobilitazione della comunità ebraica in supporto del popolo palestinese. Ancora prima delle recenti azioni, Jewish Voices for Peace si era impegnata in importanti campagne che avevano l'obiettivo di mettere in discussione i legami politici e economici esistenti tra gli Stati Uniti e Israele. Per esempio, negli scorsi mesi l'organizzazione aveva portato avanti la campagna No Tech for Apartheid, chiedendo l'immediata interruzione del progetto Nimbus. Il progetto consiste in un contratto di quasi un miliardo di dollari che lo Stato di Israele ha firmato con Google e Amazon per lo sviluppo di tecnologie che verranno usate per sorvegliare e opprimere il popolo palestinese. La campagna aveva due obiettivi. Il primo era quello di contattare i maggiori azionisti di queste due compagnie e convincerli a presentare una risoluzione in cui si condannava l'apartheid israeliano. Il secondo obiettivo era quello di aiutare lavoratrici e lavoratori dei due giganti tech ad organizzare una giornata di azioni per protestare contro il contratto. Il risultato è stato una serie di azioni distribuite in 4 città americane che hanno coinvolto più di 1000 tra lavoratrici e lavoratori. Jewish Voices for Peace ha avuto anche un ruolo fondamentale nel sottolineare il legame tra le varie polizie americane e le forze militari israeliane. L'organizzazione ha infatti portato avanti un'imponente campagna contro il programma di addestramento tra le forze di polizia statunitensi e quelle israeliane. Le loro azioni miravano ad evidenziare il legame tra il tipo di addestramento che la polizia statunitense riceveva dai colleghi israeliani e la crescente militarizzazione e brutalità delle forze dell'ordine americane. Quest'ultima campagna è secondo me molto importante perché ci permette di capire come siamo arrivati a questo punto. Fino ad ora gli organi di informazione e la politica istituzionale era sempre riuscita a presentare la comunità ebraica come monolitica nel suo supporto ad Israele. Questa volta invece assistiamo ad una spaccatura che rende molto difficile, soprattutto per il Partito Democratico, utilizzare il lutto degli ebrei come giustificazione per il continuo aiuto militare e politico ad un regime che pratica un apartheid spietato nei confronti del popolo palestinese. Cominciamo col dire che storicamente una larga parte della comunità ebraica negli Stati Uniti ha sempre avuto un ruolo molto importante nei movimenti radicali dal basso. Questo è in parte dovuto alle migrazioni tra la fine dell'Ottocento ed inizio Novecento di molti ebrei, soprattutto dai paesi dell'Europa dell'Est, con forti simpatie socialiste, comuniste e anarchiche. Questa tradizione però non si è mai tradotta in un'aperta critica alle politiche israeliane. Negli ultimi 10 anni, però, il movimento dal basso americano si è contraddistinto per la sua capacità di creare coalizioni intorno a temi che hanno permesso di creare una più larga piattaforma politica. Nel 2016, per esempio, i leader dei membri di varie tribù di nativi americani hanno portato avanti una dura protesta contro la costruzione di un oleodotto che sarebbe dovuto passare all'interno della riserva Standing Rock. La protesta ricevette il supporto di molte realtà antagoniste americane, le quali riuscirono a mobilitare le persone mostrando come la lotta dei nativi americani contro l'oleodotto non fosse solamente una lotta ambientalista, ma anche una lotta anticolonialista, con le tribù dei nativi pronti a rivendicare il diritto di riprendersi e proteggere le loro terre. Anche la dura repressione che quel movimento subì fu usata dal movimento per collegare le proteste dei nativi americani con la ribellione che le comunità nere stavano portando avanti con la brutalità poliziesca. Ecco che allora questi due movimenti, il movimento dei nativi americani e quello dei Black Lives Matter, si ritrova insieme in una lotta che ha molti punti in comune. È a questo punto che il linguaggio usato per descrivere la violenza razzista della polizia si fonde con la retorica anticolonista dei nativi americani. A questo si deve aggiungere un terzo elemento, rappresentato dal profondo lavoro che i gruppi antirazzisti hanno fatto all'interno di molte comunità bianche, quelle ebree incluse, per far capire che i bianchi avevano un importante ruolo in questo progetto politico. Il punto è che lo stato di polizia razzista americano e lo sterminio e marginalizzazione dei nativi americani non esisterebbero senza il supporto attivo dei bianchi. È in questo contesto che molti membri della comunità ebraica cominciano a vedere come il rapporto tra gli Stati Uniti e lo Stato di Israele si basi su una comune visione politica che negli Stati Uniti aveva generato i movimenti di protesta di cui loro già facevano parte. Gli stretti rapporti tra la polizia americana e l'esercito israeliano e gli insediamenti illegali dei coloni israeliani vengono ora letti attraverso le lenti politiche del movimento dei Black Lives Matter e dei nativi americani. Ecco allora la realizzazione che la creazione di un forte movimento ebreo antisionista rappresentava un importante contributo ad una lotta che a questo punto ha assunto una dimensione internazionalista. Le storiche ed eccezionali azioni di protesta a cui molti ebrei americani hanno preso parte in questi giorni devono allora essere lette come un grande successo di tutto il movimento radicale americano. Queste proteste segnano un importante cambiamento delle dinamiche politiche interne agli Stati Uniti rispetto alla questione palestinese. L'impossibilità di tacciare il movimento sceso in piazza in supporto dei palestinesi di antisemitismo costringerà il Partito Democratico a fare una riflessione seria su come comportarsi ed esprimersi, soprattutto alla vigilia di una cruciale campagna elettorale che culminerà con le elezioni presidenziali nell'autunno del 2024. Non è un caso allora che già 16 parlamentari democratici abbiano deciso di sponsorizzare una mozione che chiede l'immediato cessate il fuoco, o che più di 400 membri musulmani ed ebrei dello staff del Partito Democratico abbiano firmato una lettera aperta in cui si chiede ai parlamentari di fare di più per il raggiungimento del cessate il fuoco e di una risoluzione politica che risolva veramente la questione palestinese. Ovviamente la reazione dell'area più conservatrice della comunità ebraica americana non si è fatta attendere. Per esempio, nelle ultime settimane importanti benefattori delle maggiori università americane hanno fatto pressione perché nei campus fossero vietati qualsiasi tipo di manifestazione pro-Gaza e chiesto una più aperta condanna dell'attacco condotto dai militanti di Hamas da parte dei rettori. Ma è quando si aprono i maggiori giornali americani e si ascoltano i principali network che si avverte come il linguaggio stia lentamente cambiando. Ancora una volta bisogna guardare le lezioni imparate durante le proteste del movimento Black Lives Matter. In quei giorni gli attivisti bianchi hanno imparato che è importante usare il loro privilegiato accesso ai media per amplificare la voce delle comunità nere, perché la società americana ascolterà e valuterà quegli argomenti in maniera diversa, semplicemente perché a parlare è un bianco. In maniera simile, in questi giorni, i giornali, le radio e le televisioni americane hanno dato spazio, anche se a volte limitato, a voci della comunità ebraica che apertamente criticavano le politiche israeliane. È facile tacciare un arabo di antisemitismo, più difficile zittire migliaia di ebrei che chiedono a gran voce la fine del genocidio palestinese. Certo, il recente viaggio di Biden in Israele sembra suggerire che la politica istituzionale sia sorda rispetto alle richieste del movimento sceso in piazza, ma la sensazione che si ha guardandosi intorno è che in questi giorni qualcosa sia veramente cambiato.
I wanna make something beautiful for you and from you to show you to show which I see and I see all you push through mad for you and because of you I couldn't thank you in 10,000 years if I cried 10,000 rivers of tears above. You know the soul and you know what makes it gold. You give life through blood, 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 blood. Oh, blood. Was my need on a chronic Christmas Eve, and I think we're agreed that it should have been free.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Nightmare of Gaza, il trailer del film di Farah Nabulsi, un corto di 14 minuti dal titolo appunto Incubo, l'incubo di Gaza. A seguire avete ascoltato Tina Turner in Il mantra della pace con i bambini della nuova era. A seguire Nancy in Palestina, nata in Palestina di Amal Mourkous. E poi il trio Joubran con la voce di Mahmoud Darwish che recita la sua poesia Su questa terra. Ultima, avete ascoltato in ultimo Sinead O'Connor in Something Beautiful, qualcosa di bello. A causa della situazione di Gaza e della Palestina di questi giorni, non possiamo darvi una data certa sull'uscita della nostra prossima trasmissione. Continuate comunque a seguirci su Radio Wombat, sempre il mercoledì alle 17.30 in streaming e sempre anche in podcast. Buongiorno Palestina! Quello che sulla Palestina non vogliono che si sappia, dati, interviste, rassegna stampa, recensioni, eventi, storia, fonti informative palestinesi, israeliane e internazionali e soprattutto notizie da chi è sul luogo o ne proviene. E con questo vi salutiamo, inshallah.
صفقة جو صفقة جو صفقة جو 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 لا صفقة جو